la voce della tua città.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Correva l'anno, puntata del mercoledì. Buonasera gentili ascoltatori, buonasera da Paolo Papini dallo studio numero 2 di Via del Commercio. Correva l'anno, vi terrà compagnia anche in questa settimana, dove non ci concentreremo questa volta sui fatti di tifo legati alla storia biancorossa, ma parleremo del calcio, parleremo di una stagione, in particolare del 1985-86, un'Ancona ancora affamata, un'Ancona miliardaria, perché con l'avvento di Longarini in quella stagione soprattutto non si badò a spese. Edoardo Longarini andò subito a cercare di poter allestire una formazione che purtroppo dopo una partenza sprint tradì un pochino l'attese, colpa ancora di uno staff societario non così collaudato come invece poi si strutturò successivamente. 334 35 20 488 sms whatsapp e mail diretta @radiotua.it. Saluto Stefano Fera, il nostro direttore impegnatissimo alla parte tecnica e non solo. Siamo già in radiovisione,
ormai stiamo testando questo nuovo mezzo, ci trovate su Facebook, quindi non mancate di controllare, se volete, la nostra pagina Facebook per vedere il dietro le quinte, che cosa accade quando siamo in onda, e ve lo proporremo insomma giorno per giorno finché non faremo un po' di pratica, perché il problema è sempre fare la pratica, ogni tanto qualche errore lo facciamo, ma non è ancora il nostro mestiere quello della web radio / tv, quindi noi ci occupiamo di radio, però insomma, visto che la tecnologia va avanti, oggi ci hanno appena proposto di fare quello che facciamo, ma in Lombardia, ma adesso non credo che offrire la copertura mediatica in Lombardia di Radio Tua possa interessare qualcuno, visto che noi facciamo un qualcosa molto locale.
Sì, nel nostro territorio, nella zona di Ancona, dove sempre per ritornare alle vecchie abitudini potete seguirci sui 98.500, sui 92.2 per quello che riguarda il territorio della provincia, oppure se preferite in streaming audio e streaming video al sito www.radiotua.com, e poi ci sono le consuete applicazioni. Salutiamo Lorenzo, tifoso dell'Ancona, che in settimana non è stato molto bene, ci ha fatto prendere un po' di spavento, ora è finalmente a casa. Ciao Lorenzo, buona trasmissione, buona guarigione, rimettiti presto. Ci era venuto a trovare giovedì scorso mentre avevamo Totò Schillaci in linea e non siamo riusciti a farlo entrare all'interno del nostro studio, ma ci rifaremo. Un saluto caro a te Christopher e ad Alessia, e poi salutiamo Serenella del bar dello stadio, sempre molto attenta, dolce, gentile nei nostri riguardi, Giorgio di Camerano, che con i suoi pensierini ormai ci ha tappezzato casa, Nando delle Tavernelle, sempre vicino alla nostra postazione, quindi buon ascolto a voi cari amici che ci seguite con tantissima attenzione, con tantissima passione, soprattutto una passione che non tramonta mai, quella per i colori biancorossi. Ma al di là dei ricordi, al di là della nostra puntata legata alla Marcord come ogni mercoledì, nel corso della trasmissione ci occuperemo anche dell'attualità, perché questa mattina era annunciato un incontro in comune per parlare del Dorico con il sindaco Valeria Mancinelli, con il presidente Marconi e il suo entourage, e così è stato, e quindi nel corso del nostro programma vi renderemo partecipi di come è andato questo incontro, e non sono escluse anche delle visite importanti all'interno del nostro studio, quindi ok la Marcord, ma un occhio è sempre attento al presente, con l'Ancona che nel frattempo sta preparandosi a disputare il match a Iesi, si giocherà contro le Torri Castelplanio, fischio d'inizio ore 15, stadio Carotti, è già attiva la prevenzione vendita da un po' di giorni, ma noi ricorderemo anche questa sera dove poter acquistare i biglietti in prevendita. Nessuna variazione rispetto ai punti soliti, perché poi sono sempre gli stessi, il Car Caffè a Vallemiano, il punto Enel via Torresi e poi soprattutto il Sun Island alle Torrette, quindi avete queste opzioni, e poi logicamente domenica per i ritardatari, per chi decidesse soltanto all'ultimo di andare al Carotti, ci sarà la possibilità di acquistare i tagliandi per questa partita. vita. Sono le 18.42, 334 3520 488, sms, whatsapp, email, diretta a @radiotua.it. Noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario, ma torneremo tra pochissimo sulla nostra emittente con un ospite che non sentiamo da molto tempo. Capisco che magari i più giovani si porranno degli interrogativi, ma chi ha vissuto con intensità gli anni 80 e 1985-86 in particolare, proverà un'emozione particolare. A tra poco.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Bianco Rosso.
18.46, buonasera e buon ascolto con Correva l'anno, c'è Paolo Papilli a tenervi compagnia su Radio Tua, la vostra emittente preferita, 334 35 20 488 sms, whatsapp. Correva l'anno questa sera tratta gli eventi di sport, gli eventi di calcio legati alla storia biancorossa con un focus particolare nel 1985-86, ma che cosa accadeva a livello sportivo nel mondo biancorosso in quel campionato? Marchioro e Lancona si separano in modo indolore, la società tutti in mano a Edoardo Longarini, divenuto presidente onorario con Corrado Catalani, a presidiare la sede di Viale della Vittoria in collaborazione con Florini, e il dottore Remo Gaetti in qualità di vicepresidente, che chiama alla guida Bruno Pace, ex ala del Bologna, un pescarese sanguigno dal forte temperamento. Il DS Castellani mette a segno colpi importanti come Salvo Fulvio D'Adderio, il terzino Maurizio Vincioni e l'esperto portiere Angelo Recchi, una vita in A. Dalla Juve arriva il centrocampista Giovanni Ketting, che però non ripaga il considerevole prezzo d'acquisto. In Coppa la squadra viene subito eliminata, perdendo con Empoli, Avellino e Inter, ma in campionato la partenza è entusiasmante. L'Ancona rifila 4 gol alla Reggiana e 3 a Rimini. A fine andata e a 2 punti dalla zona promozione. Poi la squadra si spegne anche per i danni provocati da Franco Spirito, manager calcistico a cui si affida Longarini su consiglio del grande Italo Allodi. A dicembre scarica Castellani e da quel momento lo spogliatoio si sgretola. I dorici vengono risucchiati dal centro classifica facendo solo 13 punti nel ritorno, ma la salvezza a quel punto è in tasca. E questa sera chi siamo andati a scovare? Ci fa davvero un gran piacere averlo ai nostri microfoni, Fabio Scienza. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Va bene, dai, sentendovi mi fa molto piacere, perché è tanto tempo che non parlo con, a parte con te, con gente di Ancona, quindi mi fa enormemente piacere, perché riservo degli ottimi ricordi, quindi bello, mi piace molto questa cosa.
Ma no, il piacere è tutto nostro, Fabio, anche perché parliamo di un campionato che all'apparenza può sembrare anonimo, no? Ma in realtà l'Ancona si stava davvero strutturando per poter fare qualcosa di importante, cosa che poi avvenne, ma tu nel frattempo te n'eri andato, ma perché? Ci hai lasciato sul più bello.
Questo è uno dei miei più grosso rammarico, forse sportivo, che ho avuto. Purtroppo quell'anno fui richiamato insistentemente dalla dirigenza del Novara Calcio, che voleva puntare decisamente a salire di categoria, perché erano tanti anni che ci provavano, e dopo un insistente corteggiamento per tutta la fine stagione, appunto nostra 85-86, presi questa decisione. Purtroppo la società mi lasciò andare, perché c'erano dei rapporti di amicizia con l'allora presidente Nicolazzi, l'ex ministro dei lavori pubblici, che era presidente del Novara, quindi una sua forte insistenza ha fatto sì che ad Ancona mi lasciassero andare, cosa che magari se ad Ancona non mi avessero lasciato andare sarei rimasto, il che non è che era una cosa che a me era così, non mi sarebbe piaciuta, anzi. Però purtroppo dopo queste insistenze continue presi questa decisione, e ti dico che a distanza di tanti anni ancora oggi un po' di rammarico c'è, perché chissà, la vita è un po' uno sliding door, no? Cosa sarebbe potuto accadere?
È vero, chi poteva magari presupporre in quei momenti che l'Ancona subito dopo la tua partenza si sarebbe organizzata per vincere il campionato, andare in Serie B, un campionato cadetto che mancava esattamente da 37 anni. Poi dobbiamo dire, Fabio, e credo che converrai con me, che la chiamata in quel momento del Novara è stata anche determinante per riportarti verso casa, perché avevi girato parecchio, tu sei piemontese, quindi no?
Sì, però credimi, io era il primo anno che andavo così lontano da casa, ma sia io che mia moglie ti dico, abbiamo un ricordo bellissimo, ma abbiamo vissuto davvero una stagione bella, perché ho trovato tanti amici, brava gente, buoni compagni, una città stupenda, e quindi sarei rimasto, ma ti giuro, più che volentieri. Ecco, è stata proprio questa insistenza da parte anche della società, che poi non ti nascondo, anche c'è stata anche una grande offerta economica che alla fine, sai, col procuratore va sempre poi ad incidere, e ha fatto sì di prendere questa decisione. Ma se fossi rimasto, credimi, non è che sarei rimasto dicendo porca miseria, potevo andare vicino a casa, anzi ormai la mia famiglia la stavo creando, perché era il primo anno che io e mia moglie eravamo sposati, quindi stavamo anche lontano da casa tranquillamente, non era problema. Poi in una città come Ancona, chissà che magari rimanendo lì potevo essere ancora lì oggi, ecco.
Beh, molti dei tuoi colleghi che hanno giocato ad Ancona poi effettivamente si sono stabilizzati, no? Nel vero senso della parola, proprio in città, quindi sintomo che ad Ancona si vive bene, si sta bene, poi
sì,
c'è il mare.
Sì, sono pienamente d'accordo, io ti dico, riservo davvero un bellissimo ricordo, ecco, a parte il finale di stagione dove c'è stato qualche problemino con la tifoseria, perché si era partiti, come hai detto prima te, con il massimo delle aspettative, e purtroppo poi nel girone di ritorno abbiamo avuto questo tracollo, e sicuramente negli ultimi due mesi, insomma, la tifoseria non era più quella di inizio stagione, dove veramente era bellissimo anche andare in giro per via del centro, si avvertiva un entusiasmo incredibile, e il rammarico è stato anche che poi dopo qualche anno, vedendo quello che poi è stato fatto da Ancona, potevo magari essere lì, anche perché davvero vi ho invidiato in quegli anni delle due vittorie dalla C alla B e dalla B alla A. Deve essere stato bellissimo, ecco, poter essere lì a vedere e partecipare.
Fabio, tu in altre interviste hai sempre detto che a livello calcistico non ti porti dietro alcun rimpianto, no? Però a livello appunto sportivo è stato un po' il refrain della tua vita, nel senso che ti sposi e hai conosciuto in quel momento che le occasioni che potevi avere, no? Perché eri un bel attaccante, veloce, rapido, tecnico, e ti cercavano Lazio, Fiorentina, ma averlo saputo prima.
No, io lo dico sinceramente, questo è l'unico rimpianto che ho della mia carriera calcistica, diciamo, quello di non essere rimasto ad Ancona, perché poi quell'anno a Novara purtroppo per un punto, perché fecimo 46 punti, allora con i due punti ci fu il Dertona e la Torres che fecero 47-48 punti, quindi non vincemmo neanche il campionato. Se avessi vinto il campionato Novara magari la scelta, potevo dire, era stata azzeccata magari, però non essendo poi è stato così, ecco il mio grosso rammarico che mi porto ancora oggi pensando ai tempi che furono è quello di non essere rimasto ad Ancona, perché io forse sono anche arrivato che ero ancora non al massimo della mia espressione calcistica, e con giocatori importanti come c'erano allora, che avevo a fianco, sicuramente potevo anche migliorarmi. Io sono arrivato magari non proprio, come ho detto prima, al massimo, perché avevo 22 anni, quindi 22-23 anni, penso che potevo anche, rimanendo lì, migliorarmi sicuramente, perché giocando con gente brava non puoi altro che migliorare.
334 35 20 488 SMS WhatsApp. Correva l'anno, questa sera stiamo affrontando il campionato 1985-86 e al telefono c'è un vecchio amico dell'Ancona, ovvero Fabio Scienza, che in quel campionato ha disputato diverse partite. Sono state esattamente, ve lo dico subito, sono state esattamente 27, 1532 minuti giocati con 4 marcature siglate. Gol non banali peraltro, Fabio.
Sì, tra l'altro, se mi permetti di ricordare, il quinto gol che
annullato con il Parma.
Col Parma ancora oggi grida vendetta, perché era l'1-0, saremmo andati in vantaggio noi col famoso Parma di Sacchi che vinse il campionato, e poi magari la partita avrebbe preso un'altra piega. Invece al secondo tempo mi sembra ci fu il gol di Rossi, se non sbaglio, e perdemmo la partita. E lì eravamo proprio nel momento cruciale del campionato, ecco. E quello era un gol validissimo, me lo ricordo ancora benissimo, anche dalle immagini di allora. Purtroppo non c'era ancora la VAR, quindi
che ha scombussolato il calcio proprio in questa stagione. All'epoca non ci si pensava, al massimo si rivedevano le azioni nelle partite di Serie A attraverso il telebeam, qualcuno forse ricorderà. Ancona Parma del 5 gennaio 86 venne decisa al 23° minuto del primo tempo da una realizzazione siglata da Augusto Gabriele, che poi nel 96-97 l'Ancona acquistò, ingaggiò, conosceva in quel periodo, lo conosceva molto bene il tecnico Pino Petrelli. L'Ancona vinse il campionato con Augusto Gabriele, che tra l'altro siglò anche qualche rete, se ricordo bene. Comunque dici bene, Fabio, Parma di Sacchi, uno squadrone, Landucci che oggi è il secondo allenatore della Juventus, segue Allegri praticamente ovunque, poi Mussi, Bianchi, Bordin, Bruno, Signorini, Fiorin, Zannoni, Rossi, Gabriele e Righetti. L'arbitro era Satariano di Palermo, che hai maledetto per tutta la vita.
Non lui, ma l'assistente.
L'assistente.
Anche perché ero già sotto la curva, mi ricordo benissimo, era sotto la curva in festa. E
tu eri andato a esultare, no? Eri andato già sotto.
Ero tranquillissimo, perché se non ricordo male fu una respinta su un tiro, io arrivavo da fuori area, quindi su una respinta del portiere arrivai diciamo in tapis, feci gol e quindi proseguì la mia corsa verso la marea biancorossa sotto la curva, che era uno spettacolo da vedere, e poi fu richiamato dai miei compagni perché ero talmente lontano dal pensare che potessero annullarmelo, quindi vabbè.
È andata. Allora, arrivano dei messaggi per te. Un radioascoltatore molto carino scrive: da ragazzini giocavamo a calcio al parco assegnandoci i nomi dei giocatori dell'Ancona. Scienza era uno dei più gettonati.
Fa piacere, guarda, poi ti dico, a distanza di tanti anni così che sono passati, sentire ancora queste cose davvero fa un grandissimo effetto, no? Rimani proprio... Veramente sono le parti belle del calcio, diciamo, no? Questi ricordi, anche se la mia diciamo partecipazione per i colori biancorossi fu limitata solo a un anno, ma anche a distanza di qualche anno che sono passato da Ancona così, ho visto che la gente ancora si ricordava, questo fa enormemente piacere. Ringrazio questo radioascoltatore che... di queste parole.
Ma poi ce ne sono altri, perché un nostro amico scrive: Scienza, dove abitavi ad Ancona? Io credo di no, di solito andavate tutti a Palombina.
Abitavo a Palombina. Bondinatti, ecco, vedi. Sì, in via Redi, mi ricordo ancora. Eravamo, diciamo, in 5-6, io, Moro, Kötting, Bombardi e ce n'era forse un altro. No, poi c'era Marchini che passava sempre a prendermi e quindi poi si andava a fare l'allenamento insieme. Però eravamo un bel... Ah, ecco, da Derio anche Papone, due ragazzi. Papone è il ragazzo che era stato preso anche lui nuovo quell'anno lì, il ragazzo giovane. E abitavamo in 7-8 appunto a Palombina. Sì.
Bene, arrivano anche altri messaggi che te li leggerò a breve. Io avrei un'altra domanda, Fabio, da chiederti ed è relativa al campionato di Coppa Italia, perché c'è stata una partenza in campionato meravigliosa, no? Perché sì, l'Ancona espugnò il Mirabello di Reggio Emilia, campo storicamente non facile, no? Con un secco 4-0, doppietta di Mochi, gol di Sella e rigore di Quagliozzi, poi al pronti via per la seconda giornata subito un altro secco 3-0 contro il Rimini, poi stop a Piacenza e da lì le cose sono un attimino tornate in equilibrio, ma c'è stata anche una Coppa Italia che vi ha visto affrontare l'Inter di Rumenig in un dorico stracolmo.
Sì, è un bellissimo ricordo. Poi io tra l'altro ho questa sfortuna di essere interista, perché è solo una sofferenza esserlo. E fu un'esperienza bellissima, anche perché inizialmente mi ricordo eravamo in ritiro a Piobbico e ci dissero che saremmo andati a San Siro a giocarla per così motivi anche di incassi e tutto, pur giocando in casa noi, perché l'anno prima era successa la stessa cosa a Francavilla e invece di giocare a Francavilla andarono a San Siro davanti a 50.000 persone, perché era forse la prima uscita dell'Inter. Quindi la cosa ci aveva enormemente gasato, ecco. È stata una bellissima esperienza, perché insomma giocare in partite ufficiali contro quelle squadre fa piacere. E come hai detto te, però l'andamento già in Coppa Italia faceva presagire un po' a un discorso un po' di un campionato altalenante, perché vincemmo a Brescia 3-0, poi perdemmo in casa col Cesena e l'Empoli in maniera abbastanza netta, vabbè con l'Inter ci stava per carità, però ecco fu già un'avvisaglia di come il campionato poi andò a finire.
Ma è vero quello che si è sempre detto, che Franco Spirito fece un disastro allontanando Castellani, rivoluzionando un po' l'equilibrio dello spogliatoio?
Ma io ho un ricordo proprio abbastanza così limitato. Ricordo che era una persona che sicuramente non era simpatica, questo è un ricordo che ho. È una persona che non è che era arrivata e si era fatta ben volere. Personalmente non aveva inciso più di tanto, però Italo Castellani è una persona che ricordo con grosso affetto, perché era una brava persona e un ottimo direttore. Sicuramente non fu presa bene, magari io ripeto ero anche uno dei più giovani, quindi certe cose le notavi meno, no? Però i vecchi sicuramente la cosa non è che andò magari a genio, ecco.
Fabio Scienza poi non ha più incontrato l'Ancona d'avversario, correggimi se sbaglio, però negli anni successivi un altro Scienza spesso ha duellato con l'Ancona, stiamo parlando di tuo fratello Giuseppe, oggi allenatore del Monopoli, che l'Ancona ha incontrato ai tempi della Reggiana, lotta agguerrita per il primato nel girone di andata nel campionato 91-92, dove i dorici riuscirono a spuntarla, e poi venne a far festa nel 95-96 con una rete bellissima, tra l'altro giocata in notturna con il Venezia, con l'Anconitana che poi retrocesse inspiegabilmente per le solite noie societarie, come al solito è il caso di ricordarlo, purtroppo 2-1 per i lagunari con il gol di Scienza Giuseppe e di Valeriano Fiorin. Per l'Ancona, curiosità, segnò Tomei, che oggi è l'allenatore in seconda di Eusebio Di Francesco alla Roma.
Sì, confermo.
Ingrato.
Fratello ingrato, ha segnato l'Ancona. No, sì, mi ricordo di quella partita, perché sicuramente poi l'Ancona da lontano me la seguivo sempre, quindi ci mancherebbe, e di conseguenza mio fratello. Per quanto riguarda sì, quello che hai detto è vero, io non ho mai poi più incontrato l'Ancona, perché poi ho sempre giocato nei campionati al nord e l'Ancona, a parte che dopo poi salì di categoria per diversi anni e rimase in categorie superiori, comunque non ho più incontrato l'Ancona.
Che adesso è in prima categoria, immagina.
Questo mi fa molto male, sì. mi fa molto male, perché pensare una tifoseria come quella anconetana che debba andare a giocare in campi di prima categoria mi dispiace tantissimo, ecco.
È andata così. Speriamo di risalire presto e speriamo soprattutto di ritrovarti, Fabio, prima o poi, ad Ancona, magari per una cappatina al mare, per ricordare con tua moglie quanto è stata bella quell'avventura, anche se ha durato soltanto un anno.
Sicuramente, guarda, ho avuto la fortuna di avere questo contatto con te, quindi sicuramente cercherò di mantenerlo e ti prometto che verremo sicuramente a fare una cappatina appena abbiamo la possibilità, col lavoro permettendo, di venire ad Ancona e guarda, mando un grossissimo abbraccio e un saluto a tutti i tifosi dell'Ancona che sono sempre nel mio cuore, perché davvero li ricordo sempre con affetto e di conseguenza anche la città di Ancona. Vi faccio un grosso in bocca al lupo che possa ritornare nelle categorie che più gli competono.
Grazie Fabio, al piacere di ritrovarti, a presto.
Grazie a voi tutti.
Grazie.
Un abbraccio.
Grazie a Fabio Scienza, protagonista con la casacca dorica nella stagione 1985-86, 4 gol per lui, ma è bello riascoltare queste trasmissioni, queste voci, per capire anche l'affetto che hanno provato i giocatori nel vestire, nel sentirsi onorati, quanto è preziosa questa maglia. Amate Ancona perché Ancona vi ama. Sono già entrato nel clima del vernacolo, perché domenica mattina io uso Donne c'è Peppa alle 9:30, sarò qui come suo ospite, quindi mi farebbe molto piacere ritrovarvi all'ascolto anche per domenica mattina, tutta ad un fiato, perché poi ci sarà la partita alle ore 15. Avremo tempo sì di mangiare, di andare verso Iesi, però tutta la domenica dedicata a Radio Tua, ed è bello così. Sono 19:04, 334 35 20 488. L'allenatore di quel campionato era Bruno Pace, che ci sarebbe molto piaciuto portarlo ai nostri microfoni, come peraltro era accaduto l'anno scorso, credo, ma purtroppo si trova ricoverato Bruno Pace dalla fine di dicembre per un problema serio, è ancora ricoverato, quindi non se la sta passando bene. Ci sarebbe piaciuto portarlo, anche perché abbiamo bisogno qualche volta di sorridere un tantino, e Bruno Pace è la persona giusta. Però questa sera all'interno dello studio numero 2 a Correva l'Anno, appunto Biancorosso in Via del Commercio 42B, sapete che noi siamo aperti alla città, questa sì che è la campana di vetro, no? Perché ognuno entra, si accomoda, può parlare, può ascoltare la trasmissione, ma scherzi a parte, ci fa piacere ritrovare all'interno dei nostri studi il presidente della Prometeo Estra, Marco Gnocchini. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao Paolo, buonasera a tutti gli radioascoltatori.
Stavi seguendo attentamente l'intervista a Scienza, perché sì, molti ti vedono al Del Conero in tribuna. Soffri, canti, salti, però già nel 1985-86, quando eri un po' più ragazzo, la seguivi già l'Ancona, e mi stavi raccontando, no, nel fuori onda, quando non ci sentiva nessuno, ma adesso lo possiamo dire, che hai partecipato a diverse trasferte.
Sì, io ero ragazzino quella volta e facevo, mi ricordo, il primo superiore, ed è stato un anno bellissimo, anche se, come ha raccontato Fabio Scienza, è stato un anno poi di abbiamo vissuto un girone di ritorno piuttosto tribolato. È un anno molto, molto intenso, perché anche legato alla figura, no, di Bruno Pace, che era un allenatore istrionico, era una figura eccezionale fuori dal campo, era uno che sapeva coinvolgere i tifosi, e mi ricordo che le trasmissioni come le vostre, lui chiedeva sempre di essere chiamato, proprio perché così aveva la scusa per uscire aveva la scusa per la moglie per poter uscire e andare al boccale dove c'era il ritrovo, no, della tifoseria della gradinata, e quindi poter bere una birra insieme ai tifosi. Ci raccontava degli aneddoti straordinari, no, anche legati. Ricordavamo prima Ketting, no? Questo giocatore che era arrivato con suscitando grandi aspettative, mi ricordo, insomma, anche un giocatore molto bello, no? Quindi anche le ragazzine che aspettavano.
Veniva dalla Juventus, aveva bagnato il suo esordio anche quello, in Coppa, no?
Esatto, quindi rilasciava autografi. Una volta Bruno Pace mi raccontò di Ketting, dopo una sconfitta dell'Ancona, un'ennesima sconfitta dell'Ancona, lui che non giocava, no? Perché l'ultimo girone di ritorno ha giocato poco, anche se e poi l'anno successivo, no, fece un gol memorabile, no, stavamo prima raccontando alla Spezia. E arrivò Keating e disse a Bruno Pace, dice, cosa abbiamo fatto? E lui dice, come abbiamo fatto? Abbiamo perso, no? Eri in panchina, però hai visto, no? E dice, no, è la Juve, intendo dire, perché lui si riteneva un giocatore della Juve.
Sai che ce l'ha raccontata in diretta Bruno Pace proprio lo scorso anno, dove io e Ferdinando Vicini siamo andati via con le lacrime da quanto, sì, ci aveva fatto ridere. È stata una trasmissione favolosa, perché il personaggio, appunto, come stai descrivendo tu, si presta tantissimo, gli piace conversare ed è una miniera di aneddoti, e tra i vari ci aveva raccontato proprio questo di Keating. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Gnocchini, se diventi sindaco volevo almeno la Serie B entro la fine del mandato. Scherzano i nostri radioascoltatori, ma al di là del tema della trasmissione, che il tema principale è Correva l'anno, dove stiamo ripercorrendo il campionato 1985-86 con ricordi, aneddoti, graditi ospiti, vostri messaggi, parleremo anche dell'attualità, e quindi, certo, magari con Marco Gnocchini ci soffermeremo, visto che lui è stato il primo partner ufficiale attraverso la Prometeo di questa nuova società, parleremo anche appunto del presente. Ci fermiamo però alle 19.09 perché è tempo di musica, vorremmo fare una pausa musicale, perché nel 1985, a metà degli anni 80, la musica buona era una dietro l'altra, si divertivano le radio private, tu ricordavi Bruno Pace, ma erano piene le città di emittenti privati, e quindi si poteva ascoltare tantissima musica grazie anche ai successi che arrivavano soprattutto dall'estero. Allora noi ci rilassiamo un po' facendovi compagnia con un bellissimo brano che aveva scavalcato posizioni su posizioni delle varie hit parade. Ascoltiamoci Foreigner.
Punto bianco rosso.
I wanna know it.
Punto Bianco Rosso.
19.14, torniamo in diretta dopo averci gustato questa bellissima canzone. 1985 erano i Foreigner che hanno proposto questo brano che è ancora oggi molto attuale, molto seguito. In compagnia di Paolo Papilli questa sera al microfono abbiamo anche, oltre al nostro direttore Stefano Fera, la parte tecnica, anche Marco Gnocchini, presidente del Prometeo Extra, che ci è piombato così nei nostri studi, ci è venuto a trovare, no? Per gustarsi la trasmissione da vicino, no, scherzi a parte, lo abbiamo invitato e ha accettato il nostro invito, per questo lo ringraziamo. Marco, stiamo parlando del 1985-86, abbiamo ascoltato la voce di Fabio Scienza, uno dei giocatori di quella rosa, ancora molto legato ai colori, ma vorrei chiederti, per parlare dell'attualità, che cosa ne pensi del momento che sta vivendo la società del presidente Marconi?
Beh, è un momento molto importante, perché è un momento di passaggio e di riorganizzazione, diciamo. Finalmente la società, il presidente Marconi ha la possibilità di cominciare a programmare e a fare le cose per bene, fare le cose che non si sono potute fare o non ancora prima non si sono volute fare in passato, cioè creare appunto pezzo per pezzo le condizioni societarie per poter poi risalire in tempi brevi le categorie dilettantistiche, insomma riportarla ancora nei palcoscenici che merita. Quindi è un momento importante, un momento, magari ne parleremo nel corso di questa trasmissione, in cui non solo i tifosi, che già lo stanno facendo, io ho letto anche critiche, diciamo, piuttosto, secondo me, ingenerose nei confronti della tifoseria, solamente perché si è registrato un calo nel numero dei paganti, quando gli spettatori allo stadio sono in quantità e soprattutto in qualità da fare invidia a palcoscenici molto più importanti, quelli della prima categoria e in generale delle serie dilettantistiche. Però a parte, appunto, dicevo, i tifosi che stanno facendo la loro parte, fanno, soprattutto il tifo organizzato sta facendo sentire sempre la sua voce anche in trasferta, anche in situazioni che a volte capitano, che non sono positive come si vorrebbero. E quello che invece speriamo che quest'anno riusciamo a coinvolgere è la città, insomma, la città da un punto di vista degli imprenditori, da un punto di vista delle istituzioni. Già abbiamo un sindaco e un'amministrazione comunale già molto, molto partecipi e impegnati nel dar man forte per quello che chiaramente nelle competenze dell'amministrazione comunale, e quindi da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista politico al presidente Marconi, in tutto il suo segno anche morale e diciamo di buone relazioni. E quello che adesso ci aspettiamo e quello che adesso per il quale stiamo lavorando un po' tutti è di riannodare quei fili che si sono interrotti la scorsa estate e ricominciare anche dal punto di vista della città a ricreare le condizioni per il sostegno al presidente Marconi.
Scrive Lele dall'Austria: almeno Gnocchini è rimasto vicino ad Ancona, ci offre un assist. Dove sono finiti tutti gli eroi che quest'estate si davano da fare giorno e notte per salvare l'Ancona? Meglio così, tutti uniti per rinascere. Stamattina il Corriere Adriatico ha ospitato un'intervista al popolare Palì Giampaoli, certo, dell'industria, sì, dolciaria. No? A precisa domanda ha dato delle risposte ben precise. Intanto, e lo sottolineiamo anche noi perché io mi sento di condividerlo appieno, il fatto che ultimamente si sono legati dei marchi importanti, anche se in orbita della RAI, la ditta del presidente, ovvero la Fercam e la DSV, ora ci si aspetterebbe una risposta ancora più concreta dall'imprenditoria locale. In particolare, secondo Giampaoli, il porto potrebbe fare qualcosa di più importante, di più preciso.
Sì, sicuramente il porto è l'ambito in cui insistono attività e imprese che hanno una, diciamo, le caratteristiche per poter dare una mano al calcio ad Ancona, in generale allo sport, ma soprattutto al calcio anconetano. E il discorso di Giampaoli è sicuramente, e soprattutto il lavoro che ha fatto negli anni scorsi Giampaoli, è un lavoro importante, no? Diceva giustamente anche quel radioascoltatore, e ci sono personaggi che non si sono più visti. Ecco, Giampaoli è uno di quelli che invece, a dispetto di altri, ha continuato sempre a dare il suo apporto. Ma è importante Giampaoli per le relazioni che ha con la città, con il tessuto imprenditoriale della città e non solo. C'è da riannodare questi fili, insomma, con questi imprenditori. È chiaro, il porto rappresenta una fucina, no? per possibili imprese che soprattutto noi ne abbiamo in mente una, ma poi ne parleremo magari durante la trasmissione, che potrebbero dare una mano forte.
E nel finale state con noi, perché prima di chiudere ci farà compagnia l'avvocato Robert Egidi, vicepresidente dell'Ancona, così magari questi temi, certo, li rigireremo anche a lui. Ci fermiamo per il break pubblicitario. 19:20, correva l'anno, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. A tra pochissimo, pubblicità.
Punto Bianco Rosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
19:23, correva l'anno, buonasera e buon ascolto gentili amici collegati su Radio Tua 98.500, 92.2, oppure seguiteci in radiovisione sulla nostra pagina Facebook Radio Tua Ancona, o seguiteci sulle applicazioni, sul TuneIn, al nostro sito internet www.radiotua.com, streaming audio, streaming video, insomma le possibilità per seguirci e rimanere attaccati alla radio ce l'avete. In studio, oltre al direttore Stefano Fera, abbiamo anche il presidente del Prometo Extra Marco Gnocchini, che è qui con noi, ha accettato il nostro invito e magari entreremo nel vivo del dibattito nell'attualità prima della chiusura, quando avremo l'avvocato Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitana, che stamattina assieme al presidente Stefano Marconi è stato ricevuto dal sindaco per affrontare il tema relativo allo stadio dorico. Sapete da tempo che esiste un progetto, che c'è un pensiero che è molto importante di ristrutturazione del centro, tanti progetti, vedremo che cosa si riuscirà a fare e cercheremo di scoprire anche quelle che saranno state le novità odierne. 19:24, io vi ricordo, per interagire con noi 334 3520 488, sms e whatsapp. Torniamo con la Marcord, perché nel 1985-86 abbiamo parlato di Bruno Pace, che non sta benissimo, ancora ricoverato, altrimenti ve l'avremmo voluto portare i nostri microfoni. Abbiamo sentito in apertura Fabio Scienza, e noi, se non lo disturbiamo almeno un paio di volte all'anno, non ci sentiamo bene, perché siamo stati invogliati quest'oggi nel rivedere la rosa di risentire Fulvio D'Addario. Fulvio,
buonasera.
Come
ciao,
stai? Come stai?
Anch'io sono contento che mi chiamate, eh? Sì, almeno qualcuno mi chiama.
Tu aspetti sempre la panchina, ma qualcosa arriva, dai, prima o poi.
Ma insomma, sono abbastanza sfiduciato, insomma le cose non vanno più come dovrebbero andare, però sfiduciato professionalmente, ma comunque felice per quello che è stato, anche perché il momento non è bellissimo, ma per tutti.
Ma Fulvio, scusa, no? Adesso giustamente tu mi dirai, ma sei impazzito, io lo faccio per lavoro, no? E d'accordo, questo lo capisco, ma per come è la realtà, ma non è meglio star fuori da questo calcio, soprattutto se uno guarda la terza serie o Serie C o Lega Pro? Che fanno iscrivere delle squadre e poi dopo tre partite ci si accorge che non sono in regola, quella salta, una si cancella, non ci sono retrocessioni. Ma che lo facciamo a fare questo campionato?
Ma la realtà delle cose è proprio questo. Invece di partire dal basso, io parto dall'alto. E quindi la visione che ho, guardando la punta massima, che è la federazione, che è il presidente, che è tutto quello che è tecnico, se sta in quelle condizioni e non si decide per operare in un certo verso, che cosa vuol dire? Vuol dire che gli interessi sono tanti, ma soprattutto gli interessi personali vanno al di là di tutto quello che era una passione. Ormai non c'è più passione e quindi si fa fatica a fare tutto. Oggi, se noi andiamo a vedere, anche se uno faceva il vigile urbano c'era una passione, anche se uno faceva il carabiniere, invece no, oggi è andare a tentare un qualcosa per giungere all'apice. Io ricordo, faccio un esempio, Pippo Marchioro quando mi allenò, poi rivedemmo dopo un po' di tempo, lui sapeva che io, a me piaceva fare l'allenatore, mi disse questo: mi raccomando Fulvio, non fare i gradini due alla volta, potresti inciampare. Oggi il contrario, fanne tre alla volta. E questo non è, io l'ho portata e l'ho fatta mia, perché ho sempre scelto, ho cercato di, al di là poi dei soldi o della categoria, di mantenere una parola data, di scegliere la città dove andavo, di scegliere la squadra. Oggi non è più così, e allora si perde tutto, non ci sono più contratti, non ci sono più possibilità di fare, tutti vogliono vincere, e quindi insomma, è il lato negativo di questo calcio, di questo ambiente, che ormai è veramente deprezzato e devo dire, ahimè, veramente allo sfascio.
Fulvio, stavo ripensando a una delle nostre tante chiacchierate che abbiamo fatto nel corso di questi anni, quando mi raccontasti come era nata la trattativa con l'Ancona, no? Riascoltavo le tue parole adesso, dicevi la strada, le scelte, no? Cosa hai provato quando sei arrivato ad Ancona, no? Hai visto la città, eri molto titubante, no?
Ma guarda, io quello che ricordo proprio questo. Allora, innanzitutto io arrivavo dal Francavilla. Mi portò Italo Castellani, perché io ero stato lì a Francavilla, avevo fatto in 3 anni, avevo fatto 15 reti, non ero un giocatore eccelso, però ero un giocatore di affidamento, e oggi se io trovassi non un tornante ma un'ala che mi garantisca 5-6 gol a campionato, io lo prenderei ad occhi chiusi. Quindi io facevo il tornante, e cioè non facevo solamente la fase offensiva, facevo anche la fase difensiva. E quindi venni ad Ancona veramente con tante ambizioni, con tante prospettive, ma in punta di piedi.
era un campionato altisonante dove si mirava a fare chissà cosa, con tanti nomi, con grandissimi giocatori, e io ero l'ultima ruota del carro. Infatti dovevo conquistarmi tutto, e fu così, insomma, c'era proprio quasi allenatore.
E ti sei conquistato tutto, perché sei stato quello dopo Sella che ha giocato di più, 32 partite, 2621 minuti giocati, 6 reti, alla faccia,
Sì, sì, lo ricordo benissimo, ma devo anche dire un'altra cosa. La cosa che ricordo maggiormente, e lo dico anche con commozione, è quando andai via da Ancona. Per altre situazioni, poi insomma l'anno prima ero stato messo in dubbio, ritornai perché sempre Italo Castellani si mise in mezzo e io insomma ero molto deluso. L'anno prima avevo fatto anche il capitano, anche se non era il ruolo per me, che comunque io ero un soldato e quindi il capitano non potevo farlo, però dico, mi avevano riconosciuto anche questo. E quando andai via da Ancona andai via piangendo. Io e mia moglie portiamo ancora quel ricordo che feci la strada del Pinocchio veramente piangendo come bambini, e andavamo a Reggio Emilia, non è che andavamo a Gela, andavamo a Reggio Emilia
in
Serie
B,
perché io sono stato benissimo, volevo rimanere lì, forse sarebbe stata la mia città per viverci, lo diciamo molte volte anche con mia moglie, avevo quegli amici con i quali avevo instaurato un ottimo aspetto, e che ne dicano, mi sentivo bene ad Ancona e con gli anconetani.
Tanti messaggi subito per te, Fulvio, per ricordare il 1985-86 questa sera, un Ancona che partì subito bene, benissimo, Coppa Italia male, e poi alla fine Franco Spirito fece un bel disastro. Ma leggiamo i messaggi dei nostri radioascoltatori. Grande Fulvio, buonasera, grazie per tutto l'impegno messo sulla fascia destra, grazie a gente come te, Gad e Pregnolato, mi attaccai follemente ai colori biancorossi. Ero un fiolo e mi ricordo che la domenica te vedevo spesso, la mattina in chiesa, al Duomo e poi in campo. Grazie, un abbraccio nostalgico da Alessandro.
Proprio vero.
Una fotografia, questa.
Così, era la verità, perché comunque mi porto sempre dietro questo, che sono un praticante, lo facevo anche se molte volte con fatica, perché dovevi ritagliare il tempo a alzarti prima, però insomma era un dovere che dovevo assolvere in tutti i modi, e andavo al Duomo con tanto piacere.
Ti scrive Dorico: Fulvio, un mito, quando correvi l'anno della B, se non ricordo male, iniziasti fuori rosa, poi riammesso d'urgenza da un ravveduto Giancarlino Cadè, ricordo male?
No, era così, però io ho sempre rispettato. Mi ricordo anche quando tornai al campo d'allenamento, aiutami un po', al campo rosso, una cosa del genere.
Ponte Rosso.
A Ponte Rosso, perfetto. Tornai lì, Giancarlo Cadè mi disse testuali parole: guarda Fulvio, noi ti riprendiamo, ma io non ti prometto niente. Ho detto no, io non sono al servizio vostro, se lei ritiene opportuno farmi giocare giocherò, altrimenti sto lì a conquistarmi il posto, certamente non vengo a fare la presenza, io mi impegno, poi sarà sempre lei a decidere. E devo dire che mi sembra che mancavano 5 partite, cioè avevano disputato 5 partite, quindi ne erano 34, io feci 29 partite e 5 reti. E quindi giocai sempre.
Tra le varie reti, una doppietta Pavia stupenda.
Sì. Ricordo ancora, stranissimo, però anche c'è anche una doppietta, insomma.
Una Pavia, due reti,
la
bellissime.
La feci anche a Salerno contro la Serenitana con il Francavilla.
Quindi siamo prima all'84 e qui siamo all'84. Senti, Bruno Pace, no? Personaggione.
Sì, insomma, stanno vari episodi, ogni tanto ci incontriamo perché lui sta a Pescara, io sono molisano. Qualche volta insomma vado a vedere anche qualche partita e quindi ci incontriamo. e insomma ti racconto questa, ma è lui che me la racconta sempre. E quell'anno lì praticamente io giocavo la partita fuori casa e quella in casa non giocavo, perché giocava Ketting, che veniva dalla Juve. E mi chiamò una mattina e mi disse: Fulvio, però fu veramente sincero, io avevo un grande rispetto della persona, perché lo reputavo una persona seria, e anche come allenatore, perché io ho avuto sempre rispetto dei miei allenatori, non ho mai contestato una scelta o un atteggiamento. Quando trovavo la persona seria, io la rispettavo per quello che decideva. E ultimamente, diciamo 2-3 anni fa, mi fermò, io stavo con dei miei amici e disse: sapete che cosa ho fatto a questo? Io lo sapevo, insomma, già me l'aveva detto un'altra volta. Sapete cosa ho fatto a questa persona? Ho scelto un altro giocatore anziché lui. Che era successo? È successo questo, che mi chiamò una domenica mattina. Lui si sentì in difficoltà con quelle parole che mi disse, e mi disse: Fulvio, tu vieni dal Francavilla, come faccio a non far giocare Ketting che viene dalla Juve? Io, la mia risposta è stata questa, ho detto: guardi mister, non si preoccupi, se lei sceglie, senza dire il fatto ma come, lui chi merita, no, ho detto, se lei ha scelto così non c'è problema, io cercherò di impegnarmi sempre al massimo. Giocammo quella partita, mi ricordo se col Parma in casa, una cosa del genere, entrai poi al secondo tempo. La partita seguente andammo a Carrara io giocai titolare, all'89esimo segnai e vincemmo 1-0, e da lì non sono più uscito. E lui quella frase se la ricorda, perché avrebbe, però è stato sincero. Ho apprezzato la sincerità. Un altro, forse anch'io come allenatore non avrei mai detto questo, avrei detto: guarda, preferisco giocare con questo tipo di giocatore più offensivo che con te, che sei più difensivo. Avrei detto questo. Lui invece ha detto la verità e l'ho sempre apprezzato. Lui se lo ricorda ancora. Però sono cose che non dimentichi mai, ma non dimentichi mai, perché io con Bruno Pace o con Cadeo o con altre persone non ho mai contestato minimamente il loro operato, perché veramente c'era un grande rispetto verso l'uomo, verso cosa che oggi non accade tra un allenatore, ecco.
E io qui volevo arrivare, Fulvio, no? Intanto ripeto ai nostri radioascoltatori che accorreva l'anno, questa sera su Radio Tua stiamo analizzando da vicino la stagione 1985-86, al telefono è collegato con noi Fulvio D'Adderio. Uno quando si attacca per forza alla Marcord, no? Dice però sì, basta, bisogna guardare avanti, ma se uno è ancora così legato a queste situazioni è perché dall'altra parte c'era un ambiente sano, e le parole che stiamo raccogliendo da te, che ci porti indietro con il tempo, ci rendi partecipi di tanti particolari, secondo me è la conferma. Se uno è legato a quel campionato lì o a quelle stagioni lì, o si guarda indietro, forse perché il presente fa schifo?
Ma non è proprio così, sono cambiate le cose, i nostri figli sono diversi da noi, è la realtà delle cose, bisogna adeguarsi. Cioè, quando ora, prima si giocava a carte e si rimaneva in camera, vabbè, io non giocavo né a carte e andavo subito in camera, però ero io e Andrea Bruniera che facevamo questo, quindi alle 9:30 noi si chiudeva la TV e si dormiva, ma gli altri giocavano a carte, ma non è che si facesse chissà. Oggi no, oggi arriva lì la prima cosa, o c'è internet o se no è un problema, o se tu li svegli alle 9 non si può fare la sveglia alle 9 e si fa alle 10, perché i nostri figli sono abituati a questo, ma siamo noi genitori che siamo talmente presenti che non gli diamo quella libertà per maturare, per crescere, e quindi li vedo anche a 30-35 anni, perché ne alleno anche quelli di 30-32-33, ancora dei bambinoni. Noi avevamo altri valori soprattutto, veramente, cioè se c'era da allenarsi allo spiazzale perché non c'era il dorico, noi ci allenavamo sulla pista, non c'era problema. Oggi no, non è più così. purtroppo sono cambiate le situazioni, però bisogna, ci dobbiamo evolvere anche noi,
certo.
Noi allenatori, però dobbiamo far capire che alla base di tutto c'è, cioè, prima di tutto la passione, senza quella non puoi fare niente, non puoi far niente. E non è detto che molte volte uno va solamente per guadagnare soldi, perché oggi non si guadagnano neanche soldi quando uno va a giocare in Serie C. Prima si guadagnavano soldi, anzi, ci siamo fatti anche una posizione. Quando uno sceglie di fare una cosa, la deve fare sempre dando il massimo. Secondo me, forse la cosa peggiore di questi giovani è che vogliono raggiungere il massimo con il minimo sforzo e con pochi, diciamo, poche rinunce, non pochi sacrifici, poche rinunce, perché anch'io di sacrifici non ne ho fatti, ho fatto tante rinunce. I sacrifici li hanno fatti i nostri genitori, che hanno ora 90 anni e non mangiavano neanche la carne, noi abbiamo fatto solo qualche rinuncia, insomma, perché ad Ancona andavamo a mangiare anche il pesce, quindi avevamo anche i soldi per farlo.
Fulvio, prima di salutarti, che effetto ti fa sapere, dopo tutte quelle belle storie che ci hai raccontato, dopo tutte queste belle storie che ci hai raccontato, di un Ancona in prima categoria?
Ma ho visto proprio un giorno un filmato di Mastro Nunzio che aveva segnato fuori casa in un paesino che non mi ricordo neanche dove, e avevano fatto un servizio alla RAI. Sinceramente ti piange il cuore, però mi rendo conto che purtroppo è la verità, e purtroppo quando ci giriamo e la povera gente veramente non ha che mangiare a casa, quello poi va anche a finire su altre cose, e quindi anche il calcio subisce. Una città come Ancona è privata di una categoria, di uno sport, anche se cioè, secondo me oggi anche i dirigenti non sono più i dirigenti di una volta, al di là dei soldi, e quindi di Longarini o Maiani o chissà chi altro.
Mancano le competenze,
forse è la cosa peggiore. Oggi quando tu vai a relazionarti con un presidente, cioè veramente tu ti rendi conto che di calcio non ne capisce, o capisce poco, e vorrebbe raggiungere subito la Serie B. Sembra che sia una meta accessibile a tutti. Non è così, perché per raggiungere un obiettivo è come a casa nostra. Se tu crei le fondamenta tra te e tua moglie per educare i figli, e puoi raggiungere qualsiasi obiettivo, con sacrificio, con delle rinunce, ma se tu non crei la base, quindi la società, fai fatica a raggiungere qualsiasi obiettivo. Io nel mio piccolo, insomma, faccio allenatore dal 93, quindi insomma ne ho viste di cose, ma oggi manca proprio questo, quando non c'è programmazione. Ma programmazione non è quella parola grossa, chissà,
spesso abusata, no?
Bravo, abusata sempre di programmazione, progetto, scelte, dobbiamo fare, dobbiamo investire, tutti i paroloni, no. Programmazione è scegliere le persone giuste. Ti dico di più, forse il male anche del calcio di oggi è che ci sono tante persone e nessuno decide, anche a livello societario. Prima la società la dirigevano tre persone, e uno dei dirigenti massimali era il magazziniere, e lo dico veramente con forza. Renato Bizzarri ha retto l'Ancona per anni, ma questo che cosa voglio dire? Perché aveva competenze, ma non sbagliava nulla. Quando cominciano a girare tantissime persone, ma che poi alla fine non hanno potere decisionale, vanno solo a riportare cose sbagliate, e lì nasce il caos, perché si pensa all'io e non al bene comune, e allora si fa fatica in tutto.
Chiarissimo, Fulvio. Noi ti aspettiamo ad Ancona molto presto, spero che troverai panchine, intanto troverai una soluzione adatta alle tue qualità, e soprattutto speriamo di poterti abbracciare presto ad Ancona.
Io vi ringrazio doppiamente per i ricordi, ma i ricordi non sono anche quelli, sì, molte volte del calcio, dei gol segnati, dell'episodio, no, sono anche questi, è vero, ma il ricordo più grosso è quel viale della vittoria che si faceva io e mia moglie veramente con serenità, anche soffrendo chi ti diceva qualcosa perché la domenica non era andata bene, però il ricordo maggiore sono le persone che ti hanno circondato e che ti hanno veramente dato per 3 anni, perché io lì sono stato 3 anni, ti hanno dato veramente la loro amicizia, e oggi come oggi è un valore aggiunto che bisogna tenere presente, e bisogna riportarlo anche ai figli, far capire che tu sei stato bene perché hai trovato delle persone per bene, e io sono stato fortunato.
E anche noi siamo stati fortunati a vederti giocare e soprattutto oggi ad averti come amico.
Vi ringrazio, un abbraccio a tutti.
Un momento soltanto, che forse c'è un messaggio tutto per te, vediamo Fulvio se facciamo in tempo a leggertelo in diretta, perché ce l'hanno immediatamente segnalato i nostri radioascoltatori. Fulvio, sentendoti parlare eri un grande ed ora lo sei di più. Pensiero di Gianfranco che rispecchia anche al nostro pensiero. Grazie davvero.
Grazie a voi, saluto e ringrazio tutti.
Ciao Fulvio, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie. Ciao.
Salutiamo Fulvio D'Addario alle 19.45, 334 35 20 488 sms, whatsapp, email diretta @radiotua.it. Potete seguirci anche in radiovisione sulla pagina di Radio Tua Ancona o con le applicazioni TuneIn o www.radiotua.com per seguirci in streaming audio e streaming video. Ci sono diversi pensieri che nel frattempo ci avete scritto. Avevamo una squadra molto competitiva, potevamo anticipare la scalata in B molto prima, forse in attacco poco feeling con Sella e i nostri colori. Ketting segnò un gol soltanto a Padova, l'unico gol, poi Ketting da aggiungere rimase anche nell'86-87 andando a bersaglio per altre 2 occasioni. Beh, più croce che delizia. È vero anche che la sua carriera è stata poi funestata, dopo i buoni propositi di juventini, da diversi infortuni. In studio abbiamo anche il presidente della Prometeo Estra, Marco Gnocchini, che ascoltava attentamente Fulvio D'Addario, che ci ha riportato sin dietro con il tempo, visto che correva l'anno 1985-86 in questo caso, ma ha detto delle cose molto intelligenti.
Sì, è stata abbiamo ascoltato una lezione praticamente di etica dello sport, di etica del calcio, con parole estremamente semplici dette da un giocatore che prima di essere un giocatore, e l'ha dimostrato stasera, è una grande persona, insomma, perché e a volte, no, ci arrabattiamo, no, cerchiamo, ci arrovelliamo per fare delle analisi, per darci delle ragioni, no, anche ad alcune situazioni sfortunate o al perché non arrivino determinati risultati. Invece abbiamo visto che a volte gli esempi riportati da questo grande giocatore e da questa grande bandiera del calcio anconetano e non solo, e sono esempi di una grande semplicità, no? A volte basta, ci vuole questo, insomma, nel calcio, no? Ci vuole la serietà, l'umiltà, la volontà di fare le cose, no? E questo è stato un momento che Radio Tua ha regalato agli ascoltatori, che ha regalato ai tifosi dell'Ancona, che rimarrà, insomma. Quindi anche per questo ti ringrazio, ringrazio chiaramente il direttore Fera per avermi ospitato in questa trasmissione. Insomma, questo è veramente un momento importante, veniva ai brividi, mi ricordava D'Addario, no, il gol fatto a Carrara, e
eri
a
lì,
pochi, a pochi
non mi dirai che
fine,
eri anche lì, Marco. Quante trasferte hai fatto?
Perché quella è stata forse insieme a quella di Reggio Emilia, l'unica vittoria, no, fuori casa. E mi ricordo poi le parole dell'allenatore della Carrarese, che era Orrico, che non era una simpatia, no?
No, poi andò all'Inter.
Ebbe delle parole terribili, fu una rabbia, uno sfogo rabbioso nei confronti anche nei confronti dell'Ancona, perché appunto questa vittoria dell'Ancona gli aveva bruciato molto. E mi ricordo apostrofò Sella, che noi no, quella volta
era Lino di battaglia.
Esatto, come un tocchettatore, no? Dice, ci siamo fatti battere dall'Ancona, dove giocano dei giocatori, no? Come, insomma, è stata insomma anche quella è stata, ricordare quel gol è stata un'emozione.
Ma è una Ancona con una rosa con delle caratteristiche, riprendendo anche il messaggio del nostro radioascoltatore, con delle caratteristiche valide, forse addirittura per poter fare un campionato di Serie B, perché c'erano nomi davvero molto molto importanti, oltre a quello di D'Adderio, sì. Ricordiamo Sella, Moro, Ceramicola, Mancini, Arrigoni, Chetting, Colassante, libero, Quagliozzi, mia. Orlandi, Bombardi, Tedoldi, gente con tantissima esperienza.
Sì, grandissima qualità, no? Arrigoni e Quagliozzi erano uno libero, l'altro...
Forse no, assemblati male o poco adatti al tipo di girone, di categoria, non lo so. O è vero,
sì,
che c'erano
forse anche
Parma
che
e Modena, no? Che avevano delle formazioni che hanno vinto molto forti, ma se guardiamo, sì, le squadre che sono arrivate dietro e hanno conquistato la Coppa Italia professionistica, beh, insomma, Piacenza, Reggiana, Virescit e Spal avevano allo stesso modo degli elementi molto importanti.
Sì, 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 ma forse è mancato quello che diceva proprio D'Adderio, no? Sono quelle annate in cui tu hai una squadra di grandissima qualità, di grandissime potenzialità, però non è la società, no? Si ricordava quel personaggio.
Sì, sì, uno spirito che ha ricordato molto il Cerminara dell'anno scorso, tanto
sì,
per farci
male.
Forse
così peggio, così male.
Era difficile.
Forse peggio di Cerminara sarà difficile, insomma, rivedere ad Ancona, però comunque era un gran supponente e soprattutto, diciamo, poco competente, no? Per quanto riguarda il calcio, soprattutto per quanto riguarda le relazioni umane. Mi ricordo anche quando andava nelle trasmissioni radiofoniche che non insomma, trattava tutti dall'alto verso il basso, anche i grandi giornalisti di allora, no? Come il grande Roscani, no? Che mi ricordo ebbe un alterco.
Diciamo che era impossibile non litigarci. Ecco.
Esatto.
Veniva dalla scuola di Italo Allodi. Stavo pensando invece alla partita con il Parma, con un Fabio Scienza che abbiamo sentito in apertura, sì, molto arrabbiato ancora. Pensate che quello era il Parma di Sacchi che poi vinse il campionato, e Longarini aveva sempre successivamente ricordato che aveva, sì, appoggiato gli occhi proprio su Arrigo Sacchi, voleva affidargli assolutamente, esatto, l'Ancona nell'86-87, poi scelse un altro profilo giovane come Valdinoci, che, esatto, venne addirittura inseguito dopo una partita, sì, dei, sì, tifosi inferociti, ma questa è un'altra storia. Il Parma, sì, del presidente Ceresini, che quel giorno dopo partita ebbe un malore, un edema polmonare che lo allontanò dal calcio quasi definitivamente. Ci fu parecchio spavento, ma era gennaio ed era molto freddo, come la giornata un po' di oggi, come le giornate di questi giorni. Allora noi 19:52, in attesa di andare a collegarci con il nostro ultimo ospite per parlare dell'attualità, con il vicepresidente Robert Egidi, andiamo a scaldarci un po' con un altro brano musicale, sempre dalle hit parade del periodo 85-86, Prince con Kiss, sparigliava un po' la concorrenza agguerita di tantissimi musicisti. Un brano che dedichiamo a tutta la redazione sportiva di Radio Tua, Filippo, Alessio, Pietro, Davidino, Mauro e Claudio, ma soprattutto è un brano che voglio dedicare in particolare a Franco Lorenzini, che speriamo sia all'ascolto.
you don't have to be fresh to be my girl. You don't have to be cool to rule my own world. I love that take your look back. Look at that whole world. I just want your head to turn your kiss.
Punto Biancorosso.
Dopo il brano musicale di Prince con il titolo Kiss, ritorniamo in diretta, correva l'anno, abbiamo parlato fino a questo momento del campionato 1985-86 dove ci hanno fatto compagnia diversi giocatori del periodo, in particolare Fabio Scienza e Fulvio D'Adderio. In studio c'è anche Marco Gnocchini, presidente della Prometeo Estra, uno tra i primi partner dell'Anconitana in questo campionato di prima categoria, ma adesso il finale lo dedichiamo tutto all'attualità con la squadra che sarà sì impegnata alle ore 15 al Carotti di Jesi contro il Lettori di Castelplanio. È già possibile acquistare il biglietto in prevendita, carcaffè.nl via Torresi e Sun Island di Torrette, ma stamattina c'è stato un incontro in comune di Ancona dove Stefano Marconi, il sindaco, ma anche Robert Gidi, che è collegato con noi al telefono, vicepresidente dell'Anconitana, hanno partecipato. Robert, buonasera, com'è andata? Raccontaci tutto.
Buonasera innanzitutto, ciao.
Grazie,
a tutti.
Ciao.
Andata bene, abbiamo avuto questo incontro che era in calendario, abbiamo incontrato altre realtà cittadine, altre realtà sportive cittadine che gravitano intorno allo stadio Dorico con le proprie attività sportive, in particolare il Riviera del Conero che gestisce i campi da tennis e il CAB Stamura che ha manifestato un interesse per la gestione del campo di pallacanestro di Via Maratta. Innanzitutto ci siamo conosciuti, poi abbiamo esposto al sindaco ognuno le reciproche esigenze e i tecnici del comune che erano presenti hanno tra virgolette preso appunti e adesso so che andranno negli uffici della sovrintendenza per capire come poter realizzare sulla carta queste singole esigenze. Per quanto riguarda noi come Anconitana, abbiamo nuovamente ribadito che abbiamo interesse ad avere un campo di calcio con erba sintetica, regolare naturalmente, poi uno un po' più piccolo per poter fare la scuola calcio al coperto, quindi un po' più grande di quello attuale sotto la curva nord, però chiuso con una struttura, anche un pallone, una struttura fissa movibile, in modo che si possa creare una scuola calcio per i bambini dai 5 ai 10 anni. E poi tutta una serie di spazi collaterali che vanno dagli spogliatoi ai magazzini a una sede di rappresentanza con uffici, sala riunioni, un'altra sala dove è possibile vendere del materiale, farci un piccolo museo o qualcosa del genere, e poi un'attività di ristorazione con una palestra, un centro fitness. E quindi adesso sarà in carico del comune verificare dove all'interno dello stadio sarà possibile realizzare queste opere e sfruttare questi spazi.
Robert, in particolare ci è sembrato di capire da alcuni spifferi, da alcuni rumor che ci sarebbe ancora da trovare un'intesa sull'idea del ristorante, perché già ne esiste uno, quindi quello potrebbe essere un po' l'elemento di discordia tra virgolette.
Allora, come è stato detto dal Presidente sin dall'inizio, naturalmente l'investimento privato, l'investimento in una struttura pubblica come il Dorico di un capitale privato, viene fatta in proporzione alla possibilità di un rientro nel corso degli anni. Attività collaterali, quindi commerciali come palestra, centro fitness, centro benessere e un ristorante o un bar a servizio della struttura, è uno di questi locali commerciali che possono far rientrare nel corso degli anni un investimento privato. Quindi questo sindaco ne ha conoscenza e quindi naturalmente l'investimento privato dovrà essere proporzionato alla possibilità di utilizzare questi spazi.
Invece dall'idea del progetto la curva nord ci è sembrato di capire che la sovrintendenza intenderà salvarla, no? Come
sembra che è l'unico vincolo certo e forte è la curva, perché sembrerebbe che il vincolo dovrebbe comprendere proprio la forma ovale dello stadio, proprio la forma strutturale di tutta la curva ovale, quel che fa la curva nord e la pista che fa questo discorso di ovale. e quindi sembrerebbe che la curva non si possa toccare. Sicuramente sembra che non ci sono problemi a demolire completamente la tribuna e rifarla nuova, con sotto naturalmente i servizi, a spogliatoi, i magazzini, anche eventualmente un'eventuale sede. Qui sarebbe da capire se è possibile eliminare la pista di pattinaggio o tutta in parte, in modo che così si potrebbe ricostruire ex novo una tribuna a ridosso del campo e guadagnare metri importanti sia per la capienza della tribuna stessa che per quanto riguarda lo spazio sottostante. E lo stesso discorso della pista di pattinaggio potrebbe essere fatto dalla parte della gradinata, della pista di atletica, scusa. E se è possibile eliminarla, anche lì la possibilità di sfruttare la gradinata, farci sotto ristoranti e strutture avvicinando il blocco, diciamo, al campo. Quindi sono delle ipotesi che adesso dovranno essere verificate con i tecnici della sovrintendenza e capire dove si può intervenire o meno.
E quali saranno i prossimi step?
Adesso il sindaco si è preso un po' di tempo per mandare i propri tecnici a fare degli incontri con la sovrintendenza e poi saremo riconvocati per sapere l'esito di questo incontro. Io penso che nel giro di 20 giorni, massimo un mese, dovremmo rivederci.
E poi potranno esserci finalmente delle bozze che saranno poi valutate da chi di dovere.
Sì, il sindaco anche oggi, sia durante il nostro incontro che a margine, quando ha incontrato la stampa dei giornali, ha dichiarato che entro la data delle elezioni, ha confermato che entro la data delle elezioni, che sono i primi di maggio, sarà presentato un progetto di massima, non sarà il progetto definitivo, però già ci sarà un progetto su carta dove si capirà dove si potrà intervenire, come sarà fatta la tribuna nuova, la gradinata, se la curva rimane la stessa, se possiamo intervenire sulla pista di atletica. Quindi già non dico che sarà il progetto definitivo, però sarà un progetto che si potrà capire dove intervenire.
Le sensazioni, Robert, correggimi se sbaglio, comunque sono quelle che vanno in una direzione precisa, cioè si continuerà a giocare gare ufficiali al Del Conero e il Dorico si attrezzerà per ospitare tutto il contorno, cioè allenamenti della prima squadra e del settore giovanile.
Allora, in linea di massima penso di sì, perché io ritengo che la capienza, anche se possiamo ipotizzare 4-5 mila persone, potrebbero eventualmente essere sufficienti per una serie D, però già una Lega Pro, un professionismo, una Lega Pro a vincere eccetera, vedo difficile poter giocare queste partite al Dorico, la vedo difficile. Qualche partita forse, sicuramente dei tornei, delle amichevoli, qualche partita non di cartello, però pensare di poter giocare con un campo definitivo e fisso al Dorico nel professionismo, la vedo dura.
Comunque, se si farà come si spera, ci sarà comunque, no Robert, un qualcosa che prima mancava, quindi un risultato enorme, stupendo sarebbe.
Ma sarebbe, secondo me, sarebbe economicamente di un sogno, pensare di poter avere una struttura nuova, anche architettonicamente bella, esteticamente moderna, all'interno della città, funzionale, dove tutta la settimana, 7 giorni su 7, abbiamo completamente i ragazzini che giocano sul campo, quindi l'attività sempre piena in centro città, con la possibilità per i genitori di aspettare i propri bambini anziché stare al freddo all'interno di un bar, di un ristorante, con vista sul campo, fare palestra, attività sportiva e poi all'uscita riprendere i bambini e tornare a casa e poi avere un nuovo turno di i bambini che giocano con altri giocatori, avere la possibilità di avere un campo di pallacanestro adiacente allo stadio chiuso dove il club Samura ha più di 300 bambini di mini basket e quindi anche quello potrebbe funzionare 7 giorni su 7, l'attività del tennis aperta, cioè sarebbe il coronamento secondo me di un sogno che la città di Ancona merita e comunque anche avere la casa dell'Anconitana lì al Dorico. Secondo me, scusatemi il termine, tanta roba.
Sì, no, ma rende perfettamente l'idea il termine che hai utilizzato, appropriatissimo direi. C'è subito però, tanto siamo in Ancona, non ancora sì. Si deve sistemare qualcosa e già si pensa oltre. Ok, il Dorico è una bella notizia, ci scrivono i nostri radioascoltatori, però il Del Conero è da sistemare, una cosa alla volta, no?
Magari. Una cosa alla volta. Adesso intanto il Dorico dobbiamo ristrutturarlo. E quindi siamo concentrati su quello. Poi poi dopo naturalmente nel crescendo, sperando di crescere nelle categorie, andrà nei professionisti, eventualmente in sinergia col comune vedremo di poter fare qualcosa anche su quello stadio. Però ripeto,
andiamo per gradi,
anche qui, no? Secondo me, io non voglio fare una critica, però anche le presenze allo stadio, quando saranno un po' più importanti, naturalmente ci sarà la possibilità di intervenire anche sui stadi dove giochiamo. Cioè, se andremo in Lega Pro e avremo la possibilità di fare dei campionati importanti, allora a quel punto, con un seguito importante, potremmo decidere di insieme, in sinergia con il comune, perché la struttura comunque, ricordiamo, rimane pubblica, capire dove poter intervenire per fare degli interventi per renderlo più accogliente, più eventualmente più bello, più comodo.
Marco Gnocchini, che è qui in studio, ha ascoltato. Marco.
Sì, ciao anzitutto Robert.
Sì, ciao.
No, mi sembra che ci siano tutti, come dicevo prima, tutti i presupposti, no, di una grande sinergia tra l'amministrazione comunale e l'Ancona Calcio, che, come giustamente ha ricordato l'avvocato Gidi, è una società.
Noi, come lo ripetiamo sempre, abbiamo trovato una massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, quindi anche l'amministrazione comunale questa volta ha trovato davanti a sé degli interlocutori,
esatto,
seri,
sì,
che fino adesso hanno mantenuto tutto quello che hanno detto. Quindi tra persone serie, se i presupposti sono questi, ritengo che gli obiettivi possano essere raggiunti nel miglior tempo possibile.
Sì, no, quello che tutti ci auguriamo, anche perché tu hai giustamente evidenziato come ci siano, oltre che valori sportivi, valori sociali, no? Valori per rinascita anche della non solo del quartiere Adriatico, ma diciamo della città, no? Per quanto riguarda il coinvolgimento dei bambini, a cui anche l'Ancona, Anconitana sta puntando.
Io questo è un discorso che ho fatto anche con altre persone e adesso, diciamo, lo rendo anche pubblico. Cioè, noi purtroppo abbiamo perso delle generazioni di,
esatto,
tifosi a causa di eventi pregressi, adesso non stiamo qui a discuterne perché potremo fare 10 puntate, non una, però noi negli ultimi 10 anni abbiamo perso 2 o 3 generazioni di ragazzini che ormai non seguono più l'Ancona, ma seguono squadre di Serie A, guardano la televisione, vanno a vedere la Juve, il Milan, eccetera. Il fatto di poter costruire un qualcosa in centro città, far sentire uno spirito d'appartenenza a tutta una serie di ragazzini che orbiteranno intorno allo stadio, ai loro genitori, agli amici, quindi avere, non so, 300-400 bambini che durante la settimana si allenano al dorico di tutte le età, dai 5 ai 18 anni, i genitori che gravitano intorno allo stadio, che possono andare mentre guardano la mente al coperto dietro una vetrata, possono sorseggiare tranquillamente un caffè oppure mangiare qualcosa e chiacchierare tra di loro, fanno sì che questi ragazzi un domani potrebbero essere un serbatoio dei tifosi che prendano a cuore le sorti della squadra, come ci siamo innamorati noi oggi cinquantenni, no? Negli anni 80, 90 ci siamo innamorati di questa squadra andando al dorico, affezionando da questi colori. Adesso queste nuove generazioni, calcando quel campo, rivedendolo a nuovo, bello, accogliente, devono sentirsi onorati di giocare per l'Anconitana, per la stagione dell'Anconitana, e riportare questo amore la domenica allo stadio, durante la settimana nelle scuole, nelle piazze, con i loro amici, in modo che possiamo riconquistare tutta una fetta di tifosi che purtroppo oggi ci siamo persi.
In attesa...
E secondo me questo è un primo passo per poter riavvicinare tutta la gente, tutti i tifosi, alla squadra della propria città.
In attesa che questo avvenga, Robert, ci saranno delle iniziative, magari con l'arrivo della primavera, prima della chiusura del campionato, con qualche scuola invitata, con qualche scuola calcio?
Allora, ci abbiamo pensato, sicuramente vorremmo fare qualcosa, dal prossimo anno sicuramente faremo qualcosa, perché per anche andare a parlare all'interno delle scuole, fare dei convegni, delle presentazioni dell'etica dello sport all'interno delle scuole, per poi invitare le classi, le medie, i superiori alla partita la domenica. Però per fare questo è necessario ottenere delle autorizzazioni da parte del provveditorato agli studi, è un discorso un po' più complicato, cioè non si può andare nelle scuole così a parlare, prendere appuntamento e andare, c'è un iter burocratico abbastanza complesso.
Una procedura che non si attiva a febbraio, ecco.
No, infatti
va fatto prima.
Ci abbiamo già pensato per il prossimo anno, però intanto possiamo fare qualcosa con le scuole calcio, adesso nella primavera, perché purtroppo adesso il tempo non ci aiuta. Eventualmente nella primavera, le ultime, quando da marzo in poi le temperature e le stagioni vanno verso il bello, con le temperature che si alzano, avremo interesse ad invitare delle scuole calcio durante le partite in casa.
È tutto sommato un bel periodo, no, per la società. La settimana scorsa sono arrivati dei partner importanti come la Faircam, la DSV. Abbiamo percepito anche dalle parole dei rappresentanti di queste aziende l'entusiasmo nel legare il loro marchio all'Ancona nonostante la categoria. E non è detto che da qui a breve possano esserci anche degli altri.
Sì, diciamo che queste persone, oltre che rappresentare aziende importanti, addirittura multinazionali con sede all'estero, che hanno degli interessi sì nelle Marche, ma in maniera molto minore in percentuale rispetto a quello, i fatturati e i numeri che hanno in tutto il mondo. Il fatto che si siano avvicinati a una squadra di calcio che rappresenta una città come Ancona, che sia capoluogo però non è grandissima, e soprattutto partecipa attualmente a un campionato di prima categoria, fa capire alla gente, alla città, tutti quanti, come sia serio il progetto del presidente Marconi. Cioè, delle aziende così grandi che non sono mai avvicinate nel mondo del calcio, non hanno mai sponsorizzato una squadra di calcio, si avvicinano all'Anconitana, che attualmente fa la prima categoria, fa capire che il progetto è un progetto vero, un progetto serio, fatto di persone per bene, e quindi queste società, queste realtà non hanno avuto dubbi a abbinare il loro marchio importante alla squadra della nostra città, e questo dovrebbe far capire anche eventualmente altre realtà anconitane che il lavoro che viene fatto è lavoro serio, lavoro in prospettiva, e c'è una progettualità. Cioè, noi non guardiamo a oggi, non pensiamo noi a febbraio-marzo. Per noi il campionato, diciamo, dal punto di vista progettuale è finito. Naturalmente non ci sarà da aggiungere il risultato sportivo, i giocatori, lo staff tecnico è concentrato al raggiungimento dell'obiettivo, però noi come dirigenza già pensiamo al prossimo anno, e queste aziende che hanno legato il loro marchio all'Anconitana non l'hanno fatto solamente per la stagione della prima categoria, anche loro hanno abbinato il loro nome in un progetto pluriennale che deve portare la squadra al professionismo prima possibile.
Stamattina Giampaoli sulle colonne del Corriere diceva che il porto di Ancona è tra i più importanti quasi in assoluto, no? Per tutto quello che accoglie, per tutte le aziende che ci sono. Vi aspettate un passo concreto proprio da lì?
Sì, anche quello, ma non solo dal porto. Cioè, noi, come abbiamo già detto, vogliamo fare le cose per bene. In questo momento forse l'imprenditoria di Ancona e provincia può avere delle remore ad abbinare il nome delle loro aziende all'Anconitana, perché forse ancora hanno in mente il passato. Sta a noi, con i fatti, con il lavoro, far vedere che siamo una società seria, una società che progetta, una società che non fa promesse faraoniche qua non mantiene, ma quello che dice fa. E quindi, stando nel territorio, dimostrando quello che possiamo fare, sono sicuro che anche altre aziende anconetane si avviceranno. Sarà bisogno di tempo, forse, se non è quest'anno, il prossimo anno. Comunque sono sicuro che altre realtà di Ancona si avvicineranno alla squadra.
Il prossimo anno dove ti immagini di vedere la squadra?
Allora, c'è
un regolamento da aspettare, vinciamo il campionato. Cioè, okay.
Innanzitutto vinciamo il campionato, quindi poi ci scriveremo in promozione, perché quella sarà la categoria di appartenenza. E poi, naturalmente, come è avvenuto già quest'anno con il discorso terza categoria, poi prima, noi faremo eventualmente delle richieste di poter eventualmente andare in una categoria ancora superiore. Però, diciamo, quindi è un augurio, un auspicio, cioè, però se devo essere concreto, reale, in questo momento dico che il prossimo anno siamo in promozione.
Certo.
Poi dopo, la speranza è l'ultima a morire.
Robert, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Al piacere, ciao, di ritrovarti, a presto.
Ciao, grazie, ciao Marco.
Ciao.
Grazie al vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi con le notizie fresche di giornata, in chiusura di giornata, ma questa mattina si è tenuto un importante summit in comune, quindi avete potuto ascoltare che ci sono stati dei passi avanti, tutti radunati attorno a un tavolo, no? C'era la Stamura, il tennis, insomma, si studiano ancora i dettagli, però sembra che si riesca ad andare avanti, seppur tra qualche difficoltà, con qualche difficoltà e con qualche inevitabile divergenza, magari perché ci si incontra apposta per trovare un'intesa, si fanno dei passi avanti, Marco.
Sì, si fanno dei...
Forse non rivedremo il viale della vittoria come ricordava D'Addario, con tante persone con la sciarpa al collo che ti circondavano, facevano sentire l'amicizia. Però comunque
le parole che ha detto Giri sono importanti, perché effettivamente chi appunto come noi oggi è ancora qui a soffrire, no, per l'Ancona, e a cercare di sostenerla da ognuno secondo le proprie possibilità, uno secondo, diciamo, l'ambito di appartenenza, tifosi, imprenditori o semplici, diciamo, professionisti, appassionati, eccetera, lo fanno perché in virtù appunto di una vita passata, no, dalle giovani generazioni, dalle giovani età fino all'età della maturità, sempre a fianco, proprio fisicamente a fianco dell'Ancona e con l'Ancona, e quindi questo che sta facendo la società del presidente Marconi è sicuramente un progetto non solo importante ma anche imprescindibile per poter creare un futuro, no? Cioè, stanno ponendo le basi per fare, ha detto prima Egidi, la casa dell'Ancona. Insomma, questo è una cosa che sembrerebbe, no,
fa strano ascoltarla, no?
Sì, sembrerebbe ad Ancona, sembrerebbe una cosa impossibile, e invece adesso improvvisamente ci scopriamo una città normale con delle persone serie, finalmente, e con un'amministrazione comunale che ascolta le loro desiderata, ma soprattutto con un'amministrazione comunale che sta operando, perché appunto, come ricordava Gidi, non c'è solo l'Ancona, il calcio, ci sono anche tutte queste molteplici società, no, che operano a favore dello sport, e quindi a favore dei giovani, a favore di quei valori che si ricordavano prima, e che oggi hanno nell'amministrazione comunale un soggetto che li ascolta e cerca nei limiti delle possibilità di risolvere questi problemi. Però ecco, questa questione, adesso non vorrei farne una questione politica, anzi ne vorrei fare una questione politica, nel senso che, si ricordava prima, da qui a pochi mesi ci saranno, a parte elezioni nazionali, politiche, saranno elezioni amministrative del capoluogo anconetano. Io auspico che da qui, nei prossimi mesi, tutta la città, indipendentemente diciamo dalle posizioni anche assunte nel passato, dalle posizioni che si hanno a livello politico, possa collaborare e creare appunto prima di tutto quel clima, ma anche quelle condizioni per poter poi sostanziare questo progetto, che è un progetto fatto, dicevo prima, fatto da gente seria e che ha delle potenzialità economiche, ma che devono essere sostenute anche economicamente da altri soggetti, perché questo è fuori dubbio. Senza questi presupposti non c'è un futuro per il calcio, o comunque non ci sarebbe un futuro in un senso appunto continuativo e poi anche per creare risultati. Però ci vuole anche un sostegno economico, e questo per questo motivo Marconi non può essere lasciato, non deve essere lasciato da solo, no? Si ricordava il Porto. Al Porto noi abbiamo un'altra grande espressione istituzionale, che è l'autorità portuale, no? Che è il presidente Giampieri, che è un anconetano, un appassionato dell'Ancona e soprattutto uno che vuole bene alla città. E quindi queste figure, no? Marconi per quanto riguarda l'Ancona, il sindaco Mancinelli per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il presidente Giampieri per quanto riguarda il Porto, il presidente Giampieri è come fosse un altro sindaco, no? per l'importanza che ha il Porto di Ancona, no? Come ricordava dalle colonne del Corriere Adriatico l'imprenditore Giampaoli. Ecco, questo, noi abbiamo questi punti fermi da cui ripartire, ma per poter poi dare sostanza, no, a questo progetto. Chiaro, come diceva Egidi, se non ci fossero persone serie, se non ci fosse un progetto serio, non si avvicinerebbe nessuno.
Secondo te, Marco, esiste ancora? Cioè, ancora si sta portando dietro lo scetticismo delle ultime gestioni?
Sì, io penso che ancora ci sia questo, però adesso siamo alla fine di questo campionato, che comunque è un campionato di prima categoria e che abbiamo dovuti tutti rimboccandoci le maniche, a partire chiaramente da Marconi, affrontare e digerire in qualche modo. Io auspico che l'Anconitana possa vincerlo questo campionato prima possibile, quindi io lancio anche un appello, no, ai tifosi di non dare per scontato ogni partita la vittoria dell'Anconitana, perché qui dobbiamo tutti raggiungere il prima possibile la promozione. La promozione nella serie superiore, per poi vedere altri discorsi, come diceva Gidi, che adesso sono prematuri ma che comunque dovranno essere fatti. A quel punto, raggiunto questo risultato, io penso che se si riapre un dibattito con questi altri presupposti, no? Perché si ricordava quello che si sta facendo in questi giorni, in queste ore, ma ricordiamo anche che l'Anconitana adesso ha un organigramma dove c'è un direttore generale, insomma una persona...
Cosa ne pensi di Strappa?
No, sicuramente una persona che ad Ancona ha fatto bene, una persona che è attaccata a questa città, e una persona per bene, quindi è competente, quindi il ruolo che gli è stato dato non è a caso, insomma non è il direttore sportivo, che è un'altra persona estremamente, ho avuto modo di conoscerlo, estremamente competente, appassionata, quale Santinelli, ma è il direttore generale che sta a indicare che c'è una volontà di guardare al futuro, appunto, no? Di progettare. Quindi se l'Anconitana si struttura in questo modo, come si sta strutturando, se il presidente Marconi, grazie alle sue attività, grazie alla sua professionalità, riesce ad attrarre soggetti come quelli che in questi ultimi giorni hanno aderito al progetto dell'Ancona come sponsor, se l'amministrazione comunale sta facendo così bene a favore dell'Ancona, dell'Anconitana, se appunto riusciamo a coinvolgere anche altri soggetti istituzionali come Giampieri e come altri ci sono ad Ancona, io penso che questo clima cambi radicalmente, insomma lo scetticismo non ci sarà più, e mi auguro che questo però avvenga nel giro di pochi mesi, insomma, e poter poi metterci tutti a un torno al tavolo, richiamando senza guardare al passato, ma cercando appunto di
essere costruttivi. Allora, siamo in chiusura, sono le 20:23, ci scrivete, non sarebbe bello contattare Longarini, purtroppo ci abbiamo provato anche attraverso il suo legale non si sa quante volte, anche di fronte a situazioni spiacevoli, ad esempio la morte di Giancarlino Cadè qualche anno fa, ma non era mai stato possibile rintracciare l'ex patron. La Serie D è impossibile, fare adesso ogni discorso credo sia prematuro, saranno sicuramente mesi infuocati perché altre squadre non ce la faranno e bisognerà vedere tante cose, è inutile adesso fare tante ipotesi. Poi i calzoncini da Dario li custodisco gelosamente, un saluto a tutti, scrive a Fabrizio. Beh, Fabrizio, sono gli unici che non mi hai regalato, poi te li chiederò dopo questo messaggio. Poi Enrico ci scrive: grande presidente Marco Gnocchini, un saluto da Enrico De Varà. A proposito, grazie. Presidente grazie. Marco Gnocchini, presidente della Prometeo Extra, saranno delle novità presto dal punto di vista della Prometeo, perché ci dovrebbe essere, correggimi se sbaglio, un'apertura di uno,
sì,
store.
Ci sarà un evento la prossima settimana che coinvolgerà tra l'altro anche l'Anconitana, coinvolgerà tutta la città, in particolare anche quelle realtà sportive che prima si ricordavano, realtà sportive di Ancona, perché chiaramente io ho questa passione, diciamo, per l'Ancona, quindi per i colori biancorossi, per cui è chiaro che sto sempre qui a parlare dell'Anconitana, però Prometeo sta facendo tanto per lo sport, per lo sport anconetano, cerchiamo di stare vicino a tutte le realtà, anche quelle piccole che faticano appunto come per oggi ad avere un supporto e a riuscire ad allestire le loro formazioni per la stagione, quindi ci sarà un evento che è legato appunto alle attività commerciali dell'Extra Prometeo, ma che sarà un evento anche per tutta la città. Adesso non stiamo ad anticipare ad anticipare nulla, ma
ci torneremo certo. Sicuramente al momento dell'ufficialità torneremo a disturbarti. Allora, siamo in chiusura, 20:26, ricordiamo che per agevolare il compito dei tifosi dell'Ancona che vorranno seguire le sorti dei biancorossi nella trasferta di Iesi domenica prossima per la gara contro le Torri, ore 15, fischio d'inizio, vi segnaliamo i punti dove si potranno acquistare i biglietti in prevendita al costo di 6 euro. Carcaffè, via Vallemiano 33, punto Enel, via Torresi 11B barra piazza d'Armi 5 perché è all'angolo, e poi alla Sun Island Caffè di via Tronto 4A a Torrette. C'è parecchia disponibilità, quindi speriamo che sia una bella domenica colorata con gli spalti del Carotti gremiti e che sia soprattutto una bella partita. I dorici tengono molto a chiudere in fretta questo campionato, ma tengono soprattutto a darsi da fare, no? Per riscattare la prestazione del Conero del girone di andata. Gnocchini è uno di noi, tifoso vero, ti scrivono Marco i nostri amici che sono all'ascolto, pensiero di Dorico. Beh, possiamo cenare tranquilli? No, sì. Perché il nostro direttore Stefano Fera ci deve dare il dato, perché sapete che con la radiovisione c'è sempre un dato particolare, il record negativo ce l'ha la coppia Cristian Camilletti e Daniele Tittarelli come contatti femminili. Ferdinando Vicini è in testa a questa hit parade che ormai non riusciamo proprio a scavalcare. Chissà che stasera Marco Gnocchini ha portato su Facebook centinaia di fan. Dai, lo scopriremo dopo. Era importante chiaramente una battuta.
L'importante è che l'Anconitana porti sempre più fans.
È questo, certo, questo è l'obiettivo. Però noi adesso tifiamo per radio tua, Marco, quindi perdonaci. Dai, lo riusciamo a dare in diretta, così dai. Il 7%, cioè delle donne, il 7% delle donne hanno ascoltato la trasmissione, 93% di uomini.
Niente,
dai,
non è.
Sono tutti i nostri parenti, Marco, mi dispiace. Stefano, allora, per chi avesse perso qualche battuta, stasera la replica è domani
13:10.
Il podcast è fra mezz'ora. Se avete perso qualche battuta,
siccome che siamo stati bravi, non dovrebbe bannarci Facebook. Trovate anche la radiovisione anche sulla nostra pagina di Facebook. Bello il pubblico, questa trasmissione è stata seguita da uno share, chiamiamolo così, tra i 25 e i 64 anni. Questo è il nostro target, che è proprio quello a cui ci rivolgiamo, quindi certo. siamo contenti. Certo. Il picco 35-44 e 55-64.
Considerando anche il tema incentrato sulla puntata che si concentrava sull'85-86, ci sta, diciamo che ci sta. Va bene, grazie per la cortese attenzione. Dunque, podcast al sito www.radiotua.com, potete riseguirci in radiovisione sulla pagina Radio Tua Ancona, domani la replica del 13:10, ma soprattutto domani sera Cristian Camilletti dalle 18:30 con tanti ospiti, con tante curiosità da affrontare. Per quello che mi riguarda l'appuntamento è per domenica mattina con il Vernacolo Anconitano alle 9:30, dove avrò la fortuna di partecipare, di essere ospitato. Fa un po' strano ospitato perché... ormai è un pezzetto che frequento lo studio numero 2, però nelle veste di ospite domenica mattina alle 9:30 con Giuseppe Bartolucci ed il suo, ed il nostro, ed il vostro Ioso Donne c'è Peppe. Se vedo dall'altra parte verso le 9:30 il nostro direttore Stefano Fera, sarà una domenica perfetta, perché poi la trascorreremo sull'etere fino al pomeriggio, quando ci collegheremo successivamente alle 15 per raccontare la partita Le Torri Anconitana, con la differenza che il nostro Stefano non gusterà le pietanze che avremo noi la fortuna di mangiare all'ora di pranzo, perché lui in trasferta non viene e quindi si perderà l'arte culinaria del posto dove andremo. Ormai è un di rito.
Sì, ma infatti volendo io potrei anche venire, ma il problema è che
tu sei sempre invitato, lo sai.
Poi dopo qua chi viene? Qualcosa, a mandare avanti la baracca?
Qualcosa potremmo inventarci prima o poi. Anche perché ha annunciato sorprese, c'eri anche tu Marco, testimone. Sì. Domenica tantissime novità, quindi le scopriremo.
Speriamo che vada tutto bene. Se va tutto bene sarà una cosa carina.
Bene.
Però lo diremo in diretta.
Benissimo, non svegliamo nulla.
Assolutamente no, perché sai com'è.
No, perché...
Posso dire però al nostro amico Cristian, che continua a scrivermi, aggiungi un'altra tacca, perché purtroppo aumentiamo l'elenco delle radio che chiuderanno
e questa non è una bella notizia. Eravamo
a tre, aggiungiamo un'altra tacca, saranno quattro
le
radio,
una bella notizia,
i miei colleghi marchigiani che getteranno la spugna entro breve, quindi quattro, ve lo pronunciamo, quattro emittenti che entro breve cambieranno.
E non è una bella notizia perché siamo per la pluralità dell'informazione, quindi...
Voglio il nome, Ste.
Voglio il nome, non ci fai dormire la notte. Noi ancora teniamo duro, però purtroppo bisogna guardare in faccia la realtà, ci sono tantissime difficoltà nel mondo radiofonico.
Sempre peggio. È cambiata la normativa, quindi tutti gli... sono editori come me, che hanno iniziato 40 anni fa, perché vediamo che Radio 2 festeggerà a dicembre i suoi 40 anni, e che non ce la fanno più e quindi decidono giustamente, aggiungo io come editore, di gettare la spugna, però finché noi puntiamo alla radio locale, alla voce, a dar voce, ci chiamiamo appunto Radio Tua, la voce della tua città, siamo qua per cercare di dare la voce alla metropoli, noi chiamiamo area metropolitana quella che serve a Radio Tua, quindi a dare in sostanza la voce alla provincia. Ci terremo fino alla fine a farlo, a rimanere.
Buona serata a tutti.
Domenica. Non mancate domani. Domani alle 18.30. Mi raccomando, poi Ferdinando, il nostro Baglioni, ce l'abbiamo solo noi.
Baglioni forse non gli facciamo bel complimento.
Vabbè, il capello c'è.
Che ieri sembrava Ken della Mattel, uscito da Zibaldone, facciamo un po' di pubblicità, non importa, per ricordare un giocattolaio della nostra zona, è comparso Ken, mancava Barbie, forse Barbie c'era, la Hunziker, che fa sempre la sua bella figura, però Baglioni forse era più bello d'anziano.
Richard Gere?
Ecco, Ferdinando
e Richard Gere.
Di Rocca Secca, con il cappello. Bene.
Ciao a tutti.
Ciao.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.